Ed eccoci alla seconda parte dell'episodio sulla Serie A preview. Nella prima parte abbiamo avuto Mister Zaffaroni, dovevamo parlare forse un po' di più delle varie squadre, ma è stato talmente interessante seguirlo nella sua esperienza allenatore che abbiamo deciso di sfruttare l'occasione, di approfittare della sua presenza per fargli più domande sulla sua esperienza, sul suo modo di lavorare e anche sulla sua mentalità. È stato molto, molto bello vedere come lui utilizza e utilizzerà i dati all'interno del suo progetto in questa metodologia di allenamento settimana in settimana. Ora però, Albi, il motivo per cui siamo tutti qui è parlare e portare una guida alla prossima, alla Serie A, quella che è già iniziata, e cosa faremo? Avevamo in mente di avere più tempo a disposizione, dovremmo essere velocissimi, quindi direi una squadra per uno, ci siamo preparati, io ieri sera ho fatto l'una per preparare su xValue.ai tutte le squadre. Flash, come stanno giocando, nuovi arrivi, quindi qualche giocatore interessante che abbiamo notato e soprattutto consigliato al fantacalcio, sconsigliato al fantacalcio e la scommessina. Preparati perché il mio consigliato è un consigliato che faccio io a me stesso per la mia assa di stasera. Quindi non
a
è...
noi stessi, visto esatto, che facciamo la squadra insieme.
Esatto, quindi non è un consigliato a tutti, è un consiglio che faccio a noi. Probabilmente i tuoi consigliati saranno più oggettivi, i miei sono consigliati un po' così. Allora, io Albi parto dalla Roma. Diciamo subito che non è partita benissimo. Non dico da un punto di vista di espressione di gioco, ma continua questo trend di underperformance pazzesco, e quindi la domanda che mi pongo è: riuscirà a invertirlo Lukaku?
Allora, innanzitutto sulla Roma bisogna capire una cosa. Innanzitutto, continuerà a giocare o in questa maniera, diciamo, dominante a livello territoriale, oppure cercherà di riportarsi a una difesa, diciamo, posizionale un po' più bassa? Essenzialmente a livello difensivo la Roma si è visto che in queste prime due partite è la squadra con l'altezza media degli interventi difensivi più alta, che è un dato interessante perché l'anno scorso non era così, però ha affrontato due squadre magari che lasciano giocare, e quindi bisognerà capire questo trend. Come al solito due partite sono poche, però appunto ha giocato in maniera, a livello di pressing, molto decisa. Io non credo che andrà a continuare così, e quindi penso che tornerà a una modalità di gioco, e in questo senso l'avere Lukaku sicuramente è un'arma in più da questo punto di vista, no? Ho fatto un po' anche un confronto tra quelli che sono i quattro attaccanti della Roma, abbiamo guardato dei ranking percentili, e quello che si vede innanzitutto sia abbiamo confrontato Dybala, Lukaku, Azmoun e Abraham, quindi dati dell'anno scorso, per cercare di capire cosa potrebbe cambiare. Quello che si vede soprattutto è, in termini di Lukaku, la grande differenza rispetto agli altri per quanto riguarda l'XT, dati da conduzione palla al piede. E ha un dato simile a quello che è Dybala, che comunque gioca in posizioni più meno avanzate e quindi porta palla. Quindi secondo me dà una dimensione diversa a Lukaku, all'attacco della Roma, e soprattutto in questa ottica di over-under performance si vede che Lukaku e anche Azmoun sono due giocatori che hanno un ranking, diciamo, percentile in termini di gol P90 migliore rispetto agli XG, quindi sanno anche questo, anche Dybala, quindi tirano meglio, hanno sfruttato bene le proprie occasioni, cosa invece che non accadeva con Abraham. Quindi potrebbe esserci questa inversione di tendenza in questo senso. Un ultimo dato su Azmoun e anche su Lukaku: abbiamo guardato anche gli expected assist P100, quindi 100 tocchi, sono giocatori che sono anche in grado di essere molto pericolosi. Il confronto è stato fatto nella top 5 e quindi si vede che appunto sono due giocatori che stanno in alti, cioè circa il 90% Lukaku, sopra il 90% Lukaku in termini di ranking percentile per gli expected assist. Quindi Flash, i tuoi consigli, sentiamo un po'.
Allora, il mio consiglio in ottica Fanta è costante, ma perché? Perché ho guardato guardando la partita un po' si notava, ma ho guardato i match report. Ho visto che Cristante, fondamentalmente con Paredes che va a fare lui il raccordo davanti alla difesa, Cristante si inserisce tanto e ha una posizione media e sul nostro match report altissima, quindi quasi come è il giocatore più avanzato. Quindi secondo me Cristante, slegato un po' dai compiti difensivi che aveva la scorsa stagione, può tornare il Cristante che avevamo visto a Bergamo. Questo è il mio consiglio, quindi cioè, capiamo già che i miei consigli sono delle scommesse, però va bene. Lo sconsigliato è Rui Patricio, perché continua a non convincere, mentre la mia scommessa è Pellegrini.
Scommessa.
Che uno dice, ma perché metti Cristante consigliato e Pellegrini come scommessa? Perché secondo me Pellegrini l'anno scorso ha underperformato rispetto a quanto aveva generato in termini di expected goals, eccetera. Quindi secondo me è uno di quei giocatori che si riesce a prendere a meno del proprio valore, col rischio che magari con la quantità di giocatori offensivi che la Roma presenta quest'anno, magari possa fare un passo indietro. Abbiamo visto che inizia già a giocare più mezzala, c'è anche Aouar che ho guardato la sua heatmap e gioca e calpesta più o meno le stesse posizioni, ha calpestato, beh, l'anno scorso ha giocato poco, però 2 anni fa quando ha fatto la sua super stagione in Francia calpestava più o meno le stesse zone di Pellegrini. Poi Pellegrini è capitano, quindi giocherà, però le coppe eccetera non lo so, Pellegrini per me resta una scommessa quest'anno più che una certezza, mentre il buon Cristante è certezza.
Non credo che andrà a meno Pellegrini di Cristante comunque.
Vabbè, vediamo.
Passerei quindi alla seconda squadra, che andrei a vedere il Milan. Vai. Milan che ha cambiato tanto, tantissimi nuovi acquisti, cessione di Tonali, cambio del modulo di gioco, si può vedere abbastanza bene se noi andiamo a vedere anche le posizioni medie in campo, che c'è una differenza, terzini che in fase di costruzione entrano dentro il campo, quindi uno stile di gioco, questa diciamo dei terzini è una cosa che il Milan aveva già provato negli anni scorsi, però si vede anche delle posizioni medie una notevole differenza in questi termini. Il giocatore che sta chiaramente prendendo diciamo, la ribalta è Pulisic, e in questo ottica abbiamo fatto una piccola analisi su Pulisic per cercare di capire un po' anche la domanda che si sono posti tanti milanisti è ok, Milan ha preso Pulisic, ha preso Chukwueze, chi giocherà tra i due, come giocheranno. Quello che abbiamo fatto è innanzitutto andare a vedere dove giocava Pulisic nel corso della propria carriera e analizzare i dati di Pulisic nel corso degli anni, cercando di trovare una chiave di rendimento anche. Per farlo abbiamo visto quindi che essenzialmente negli anni al Dortmund, quindi nei primi anni di cui siamo da base, Pulisic giocava essenzialmente come ala destra, quindi proprio nel ruolo in cui sta giocando in queste prime partite. Quindi un ritorno al ruolo. Infatti c'era un po' questa confusione diciamo sul ruolo di Pulisic, perché al Chelsea ha giocato un po' ovunque, quindi è stato cambiato tanto di gioco. La cosa interessante è che se andiamo a vedere il grafico dell'XOVA, quindi che ricordo a tutti essere il valore giunto a livello in termini offensivo del giocatore, si vede che Pulisic nelle 2 stagioni che abbiamo da base quando ha giocato con la destra ha un valore diciamo paragonabile a quello che ha attualmente il Milan, dove chiaramente ricordiamo 2 partite sono molto poco, quasi nulla per trarre delle conclusioni, però abbiamo delle indicazioni sul passato. Interessante è che il primo anno al Chelsea ha fatto bene anche giocando in un ruolo diverso, quindi sarà un tema di infortuni, dovrà rimanere sano sicuramente, questo è il tema. A livello di Milan l'ultima cosa è appunto il fatto che il Milan giocherà ancora di più contro l'uno contro uno, no? Quindi ha aggiunto Chukwueze, ha aggiunto Reinders, ha aggiunto Loftus-Cheek, tutti i giocatori bravi o con expected threat from carries. Reinders abbiamo visto appunto, se vede su X-Value trovate che appunto l'anno precedente aveva degli ottimi valori per quanto riguarda la progressione palla al piede, e quindi direi che tenderà ancora di più a giocare, a enfatizzare questa idea di cercare l'uomo contro uomo e cercare di superare quindi gli avversari tramite dribbling essenzialmente. E appunto se andiamo a vedere appunto l'attacco del Milan si vede che appunto ha essenzialmente aperto un fronte a destra in questi termini. Però i consigli del Fanta non li diamo noi, ma li dà Riccardo. Che
sì, Riccardo, lo presentiamo, è esatto, marketing specialist di Soccerment, milanista doc, è uno, sta diventando uno dei massimi esperti della nostra piattaforma perché fondamentalmente ci lavora tutti i giorni, crea le newsletter settimanali che mandiamo, quindi lanciamo il contributo di Riccardo che ci parla dei suoi consigli al fantacalcio per il Milan.
Ciao Nick, ciao Albi, ecco i miei 3 nomi per quanto riguarda il Milan in vista dell'asta del fantacalcio. Allora, il mio nome consigliato è Ruben Loftus-Cheek, primo nelle principali metriche, sia nella partita col Bologna che in quella contro il Torino. Gianfranco Zola ha detto che può diventare un top di questo campionato, quindi ci fidiamo di Gianfranco Zola. Il mio sconsigliato invece è Fikayo Tomori, un po' disattento in precampionato, secondo me lo si rischia di pagare troppo rispetto a poi quella che sarà l'effettiva resa. Concludo con la scommessa che è Samuel Chukwueze, un po' sotto traccia in queste prime due giornate, secondo me lo si riesce a prendere ad un prezzo inferiore rispetto a quello di top di reparto, quindi può essere una buona presa.
Cavolo, Ricky è già pronto per, secondo me, Decode the Game, la terza sedia è qua che lo aspetta, e soprattutto anche per la telecronaca, perché ha una voce da vero telecronista. Andiamo avanti. Ora io vorrei parlare del Bologna.
Ok.
Bologna di Thiago Motta. È una squadra che mi intriga, perché ci sono tanti nomi nuovi, l'ho seguita con attenzione in queste due partite, ovviamente non possiamo trarre troppe conclusioni, come dicevi, ma questo 4-2-3-1... con Ferguson sotto Zirkzee, quasi 4-4-2 guardando l'image report, perché Ferguson gioca molto alto. Io di questa squadra fondamentalmente mi sono concentrato su 3-4 giocatori. Sicuramente Posch sta già dalle prime partite, sta confermando la sua pericolosità offensiva, e se torniamo in tema fantacalcio, al mantra è DCDD, quindi secondo me è considerabile un bug del listone. Se parliamo di un altro acquisto, di un nuovo acquisto, è Beukema, che secondo me è un bellissimo difensore, ho guardato anche i dati, buoni piedi e perfetto a fianco di Lukumi per iniziare come gioca tanto Thiago Motta, quindi sia con dei passaggi molto diretti in avanti ma anche con un buon possesso palla. E poi sulle fasce, il Bologna l'anno scorso è una delle squadre che faceva meno dribbling in Serie A, e capiamo perché i nuovi acquisti sono andati in quella direzione, quindi nella direzione di portare giocatori che dribblano e hanno tanta creatività. In questo caso Ndoye e Carlson, secondo me, sono calciatori che porteranno modi diversi di attaccare le difese per il Bologna. Quindi, secondo me, è una bella squadra. Quest'anno mi aspetto tanto, se non la conferma della posizione dell'anno scorso, anche qualcosina di più. Nomino Corazza, che mi è piaciuto, terzino sinistro, è subentrato a Lico Giannis, che non vedo un granché, e secondo me è un bel profilo. E chiudendo sul Bologna, non so se tu, Albi, hai qualche insight interessante, altrimenti lanciamo un altro super contributo.
Lanciamo il contributo, dai.
L'altro contributo arriva da Nicola Golinelli, sempre di Soccerment. Nicolò è il VP AI Integration, quindi è quella figura che aiuta Soccerment e guida Soccerment in integrazione dell'intelligenza artificiale, e quindi lasciamo Nick presentare i consigliati al Fantacalcio questa stagione del Bologna.
Ciao Nick, in vista dell'asse del Fantacalcio, tra i giocatori del Bologna vi consiglio assolutamente Zirkzee. Nella passata stagione con il Bologna ha segnato 2 gol e servito 2 assist in 19 presenze. Quest'anno, con la partenza di Arnautovic, secondo me può trovare ancora più continuità e dare il suo contributo. Infatti le prime 2 giornate ha registrato una media voto del 6.75 e servito un assist. Fra i titolari, il giocatore che vi sconsiglio invece è Lico Giannis. Nonostante abbia un buon piede e arrivi spesso in zone pericolose, in carriera ha accumulato pochissimi bonus ed è incline a ricevere cartellini. Mentre la scommessa è, per me, Carlson. È un volto nuovo per il campionato, ma è un esterno offensivo che arriva da stagioni molto importanti con la Z Alkmaar e si è dimostrato di fatto un vero e proprio assist man.
Grazie Nick per i consigli. Vediamo un po' se saranno seguiti, se li seguirai anche tu nella prossima asta che faremo a Soccerment. Proseguo con il Torino invece. Torino, che ho visto anche dal vivo sabato scorso a Milano, e devo dire che il Torino mi ha lasciato una cattiva impressione in queste prime 2 partite, e soprattutto anche guardando i dati si nota che ha concesso una pass accuracy, quindi diciamo quello che noi andiamo a vedere all'inizio dell'inizio stagione o sulla singola partita in termini di pressing, che è un po' il surrogato per la singola partita del BDP, che è il nostro indice di pressing, ha concesso alti valori per quanto riguarda il Milan, una cosa tipicamente strana per quanto riguarda il Torino. Dovrei capire appunto se questa trend del Torino proseguirà, oppure se invece si fermerà in un primo momento. Per quanto riguarda la squadra del Torino, la scommessa potrebbe essere Zapata, se si concluderà l'acquisto. Viceversa, forse Radonjić, che in questo momento il Torino ha non ha rinnovato Mirenchuk, quindi potrebbe avere sicuramente più spazio, un giocatore che fa tanti dribbling, e quindi sappiamo che in Serie A fare dribbling è una, non sono tanti giocatori che riescono a produrre pericoli per quanto riguarda la progressione palla al piede, e quindi sicuramente potrebbe essere questa la scommessa. Per quanto riguarda invece il consigliato, io direi Vlasic, che aveva iniziato molto bene nella scorsa stagione, poi si è un po' perso, però sicuramente un perno della squadra granata, e credo che sia un po' anche sposato un po' il progetto proprio di Juric e del Torino, e credo che sia appunto, sarebbe il mio consiglio al Fanta. Il giocatore sconsigliato forse direi Riccardo Rodriguez, giocatore che comunque sa che garantisce un buon rendimento, però è un giocatore che ha commesso diversi falli, in una squadra aggressiva come il Torino potrebbe essere un giocatore che subisce tanti malus, e poi probabilmente dovrà anche magari alternarsi a livello di ruolo. In questo momento magari un po' scoperto il Torino sulla fascia sinistra, se non arriverà Soppi soprattutto, e che comunque è un giocatore che, se andiamo a vedere le heatmap, gioca di più a destra, ha giocato di più a destra, quindi dovrà avere un periodo di adattamento, quindi forse giocherà anche in più ruoli, quindi potrebbe causare anche magari un certo momento di ambientamento nei vari due ruoli.
Continuiamo il nostro percorso in modo completamente randomico, quindi non provate a trovare un ordine delle squadre che stiamo scegliendo, stiamo andando un po' a sentimento. Abbiamo avuto il mister qui, io parlerei del Verona. Verona, allora, l'anno scorso si è salvato all'ultima, il mister ha fatto un lavoro incredibile, però quest'anno ci sono stati dei cambiamenti, ho visto qualche giocatore interessante e come sempre ho controllato i nostri match report per vedere se potevo già intuire qualche trend nelle nostre expected threat map oppure nelle pass network, e ho notato un Michelino Fresh, che per i più è follower un show, molto offensivo, nel senso che va a coprire quella zona di campo che Djuric, come ci diceva anche il mister, lascia scoperta, perché non è un bomber Djuric, ha detto anche mister Zaffaroni che è un 9 di manovra, un top l'ha definito nel lavoro spalle alla porta, nel prendere i lanci lunghi, che anche quest'anno il Verona ha iniziato la stagione con lo stesso trend, quindi lanci lunghi a cercare Djuric. Quindi Michelino, secondo me, può fare una bella stagione. Doig, anche lui ha iniziato altissimo.
E anche Duda a questo punto.
Anche Duda, esatto. E Doig ha iniziato benissimo, ha iniziato continuamente a essere offensivo, quindi... Allora, il Verona secondo me andrà pesato, soprattutto ora è mezzogiorno e 28 del 31, quindi ci sono ancora alcune ore prima della chiusura definitiva del mercato. Si parla anche di Ian che potrebbe andare all'Atalanta, nel caso sarebbe veramente una grande perdita per la difesa del Verona, quindi io il Verona lo vorrei pesare, quindi come certezze metto Doig, che secondo me andiamo sul sicuro. Come scommessa Michelino, perché secondo me Florunscio può fare una bella stagione, ora non dico gli stessi bonus che ha portato in Serie B la scorsa stagione, ma secondo me può fare il suo. Come sconsigliati, io sconsiglio il Verona, nel senso non mi sembra una squadra da fantacalcio quest'anno, quindi la chiuderei qui, ecco.
Va bene, un po' uno sconsiglio un po' forte.
Un po' forte, però sì.
No, vabbè, dai, il nostro modello di simulazione in realtà non era proprio tra le squadre peggiori, quindi in realtà interessante. Vorrei parlare invece adesso del Sassuolo. Allora, il Sassuolo, so che tu hai consigliati, ma vorrei fare un po' mettermi a capire cosa sta succedendo a Sassuolo. Sassuolo nelle prime due partite è la squadra che ha subito più gol, ma anche quella che ha subito, che ha concesso più expected assist against, con un divario abbastanza importante sulle altre, con 5.45 di expected goal against. E quindi bisogna capire il Sassuolo, cosa sta il processo del Sassuolo, probabilmente un inizio difficile, bisognerebbe capire qual è il modo di giocare, anche per, cioè, se ha cambiato un po' e se vorrà addentrarsi. Hai qualche insight sul Sassuolo?
Ma allora, secondo me quest'anno vieranno ufficialmente verso un 4-2-3-1, quindi mettendo Bairami sotto Pinamonti, a sinistra Laurente, a destra Berardi. vedo anche le scelte che hanno fatto sui terzini, comunque Vigna a sinistra e a destra. Io mi auguro che Pedersen, comunque classe 2000, arriva dal Feyenoord, prenda la titolarità, quindi mi aspetto un Sassuolo che lavori molto sulle fasce, molto sulla catena Vigna, Laurenté, Pedersen, Berardi, anche perché in mezzo al campo Maxim Lopez comunque ha dato segnali di voler andare via, quindi anche se rimanesse magari non sarebbe la stessa cosa di prima, e comunque la scelta di Racic va verso un giocatore comunque che non è
No, no, certo.
paragonabile a Maxim Lopez,
No, no,
quindi
io
secondo
appunto ero un
me.
po' tutto il tema Sassuolo perché appunto, cioè per darti anche dei numeri, la linea difensiva media del Sassuolo aveva risultato con un'altezza media di 17,58 metri. È nettamente la più bassa, è il primo posto in questo momento, c'è cioè la Roma con 44,32. È un trend, già l'anno scorso aveva cercato di difendere un po' diversamente, però è un trend importante da segnalare. Passerei alla squadra
Però
successiva.
fammi dire i consigliati,
Scusami.
sconsigliati e scommesse. Allora, consigliati, anche perché non è che siano dei nomi incredibili. Consigliati, vabbè, Mimmo e Laurentiè. Comunque, XOVA, expected assist, expected goal sono dei top in Serie A. Sconsigliato Racic, non mi sembra un giocatore da fantacalcio. Scommessa, allora, la mia personale è Pedersen, perché mi ispira come calciatore, ma metterei Pinamonti. Perché in una squadra che magari sviluppa più il gioco sulle fasce, dove magari c'è la sovrapposizione di Pedersen e Vigna, che comunque è un calciatore che la fase offensiva la sa fare bene, direi che Pinamonti avrà più occasioni da gol e dovrà fare meno gioco di manovra, contando che ci sarà anche Bairami in quella zona e quindi potrà sfruttare di più le sue doti in area di rigore, che a livello statistico. Comunque Pinamonti è bravo a realizzare le occasioni che riceve, quindi ho fiducia comunque nell'attaccante italiano.
Sembrano delle ottimi, un'ottima disamina. Passerei, quindi abbiamo fatto il Sassuolo, passiamo a una squadra che gioca in maniera completamente diversa, che è il Napoli. Napoli, appunto, abbiamo già analizzato anche nella precedente puntata un po' l'idea di Garcia e stiamo ritrovando un po' questa idea. Quindi un Napoli che comunque sta cercando di giocare aggressivo, ha affrontato due squadre, diciamo, di medio-bassa classifica e quindi diciamo, questo sicuramente è un fattore che interviene, però Napoli che continua a avere la difesa, diciamo, in termini di expected goal against migliore, chiaramente appunto in questo modo, ma anche per qualità di occasioni concesse da non penalty. Napoli che aveva iniziato magari in maniera difficile a Frosinone la prima partita, però sembra essersi ripreso. E qua io più che altro andrei a capire l'idea è quella di, diciamo, del nuovo acquisto di Lindstrom dall'Eintracht. Questo secondo me è un'ottima pubblicità anche per le Football Analytics, perché è un giocatore che a livello di dati è veramente impressionante. Se noi andiamo a vedere il ranking che abbiamo proposto prima per quanto riguardava la Roma con Lukaku e anche per il Milan, andiamo a vedere questi ranking percentili in termini di confronto con i giocatori offensivi e si vede un giocatore che ha un'ottima performance in termini di XOVA. E Pinaiti, quindi un giocatore che sa dare contributo aggiunto. Quindi diciamo che il mio consiglio direi Lindstrom. La mia invece, diciamo, il giocatore sconsigliato è Nathan. Ho visto un po' i dati a livello del campionato brasiliano dello scorso anno. Lui si configura come un build up initiator, un giocatore che comunque dovrebbe, diciamo, sostituire anche quello che faceva Kim in campo. Quindi proprio anche le funzioni ci stanno, però a livello di statistiche, soprattutto a passaggi e contributo, non ha degli ottimi dati nel confronto del campionato brasiliano. Quindi magari dovremmo aspettarci un periodo di adattamento piuttosto lungo. E poi attualmente, appunto, il titolare non sembra essere lui, quindi da questo punto di vista è il mio. La scommessa, a questo punto, io ogni anno dico Elmas, prima o poi Elmas dovrà esplodere.
Ma chissà cosa avrà consigliato invece un altro dei nostri colleghi. In questo caso abbiamo chiesto il supporto di Alessandro Mondini, che è il nostro match video data analyst, diciamo, quindi una figura che lavora insieme ad Alberto e Roberto nell'estrarre insights dai dati e nel dare supporto ai club, ai calciatori professionisti. Ad esempio Alessandro lavora tanto con Martina Piemonte. Quindi ascoltiamo Ale e sentiamo quali sono i suoi consigli, scommessa e sconsigliato del Napoli.
Napoli, campione d'Italia, si presenta con Garcia come il nuovo allenatore. È presumibile che dia continuità al 4-3-3, tuttavia è possibile un passaggio al 4-2-3-1 o 4-4-2 già visto contro il Sassuolo. Juan Jesus può rivelarsi un ottimo acquisto allo costo, al momento che sta andando a molto poco nelle aste. Attualmente è davanti nelle gerarchie, però prenderlo in coppia con Nathan, soprattutto con lo switch, può essere una soluzione ideale per coprirsi. Difficile sconsigliare qualcuno in una squadra che è sembrata quasi perfetta, però magari Lobotka è un regista di altissimo livello, ma non proprio un giocatore da fantacalcio. Inoltre sembra essere meno centrale nella manovra del Napoli. Anche Cajus è interessante, ma specializzato nel lavoro difensivo e può prendere parecchi malus. L'arrivo di Lindstrom è molto interessante da centrocampista, può interpretare loro diversamente rispetto agli altri, facendo più inserimenti e forse anche più bonus. Al giusto prezzo è un gran colpo. Marurui e Oliveira possono portare soddisfazioni sul piano dei bonus, ma si possono togliere parecchi minuti a vicenda. Sono scommesse da fare, ma non da strapagare.